Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no.
Allora, buongiorno a tutti e tutte. Sono le 12.23. Lunedì 16 maggio cominciamo una nuova puntata di Corrispondenze Operaie con sommo ritardo e per questo chiediamo scusa a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Abbiamo due corrispondenze previste per oggi. La prima è con Fincantieri di Palermo, la seconda invece tratta della ricerca. Non perdiamo ulteriore tempo, abbiamo già in collegamento un compagno, un lavoratore di Fincantieri di Palermo e darei immediatamente a lui la parola. Introduco semplicemente dicendo che qualche giorno fa, giovedì se non vado errato, c'è stato il licenziamento di un lavoratore che da 11 anni lavorava nei cantieri navali di Palermo e i lavoratori sono scesi in sciopero, in pratica circa 500 lavoratori. E quindi questa è l'introduzione, passo la parola al compagno, ci senti?
Sì, ciao, salve a tutti e a tutti.
Allora, buongiorno, bentornato ai microfoni di Radio Onda Rossa. In realtà di Fincantieri ne abbiamo già avuto l'occasione di parlarne altre volte. E niente, dici in pratica che cosa è successo qualche giorno fa.
Sì, praticamente, dicevi bene, giovedì intorno alle 12 questo compagno che lavora in Fincantieri da 11 anni e mezzo quasi è stato prelevato dai guardiani dal reparto mentre lavorava, è stato letteralmente diciamo allontanato e messo alla porta e quindi licenziato. Il motivo nasce da una presunta diciamo come dire infrazione da lui commessa qualche settimana prima, cioè è stato accusato di essere stato sorpreso a dormire durante un turno notturno sul posto di lavoro. In effetti la questione è diversa, si tratta di un accanimento verso un operaio che aveva avuto insomma contro la direzione dello stabilimento di Palermo già tutta una serie di divertenze e in un certo senso gli hanno teso un tranello. Dico, racconto un po' diciamo, i fatti perché
sì, sì.
Danno l'idea insomma di quella che è la situazione.
Ad ogni modo, scusami, a mo' di battuta, anche se fosse che si addormenta durante il turno di notte, non ci sembra una cosa tanto grave.
Sì, ma infatti, dico, poi tra l'altro questa è una considerazione che magari dopo volevo anche fare, però tanti fatti. Il lavoratore da 11 anni, come dicevo, lavora in Fincantieri, durante diciamo un paio d'anni dopo la sua assunzione durante una lavorazione si sente male, viene portato in ospedale, insomma sostanzialmente aveva un infarto in corso. Alla fine della degenza ovviamente viene spostato di mansione. Lui faceva, era un impiantista, si occupava di costruzione di impianti di tubi e quant'altro. Viene spostato al magazzino, una mansione consona rispetto alla sua nuova condizione di salute. E questo è un paio d'anni. Un paio di mesi fa la direzione decide invece di inserirlo, di spostarlo di mansione, di spostarlo nel reparto di saldatura. Chiaramente è inconciliabile con le condizioni di salute che loro conoscevano. Io ricordo che siamo sottoposti a visite mediche periodiche, quindi non è che era una situazione sconosciuta. Il lavoratore viene spostato, quindi si appresta alla nuova mansione, si sente nuovamente male, ovviamente fa ricorso rispetto alla decisione alla medicina del lavoro, lo vince chiaramente e viene riportato al magazzino. Questo in un certo senso chiaramente ha messo questo compagno sotto la scura e la vendetta della direzione. Qualche settimana fa, come dicevo prima, sostengono che dormiva, sempre per fare i fatti, una mezz'ora prima che veniva sorpreso dai guardiani, che tra l'altro sottolineo dovrebbero controllare i beni aziendali e non l'operato dei lavoratori. Lo stesso lavoratore aveva accusato un malore, è stato registrato in infermeria perché andò in infermeria e gli avevano somministrato un farmaco che almeno a quanto ci dicono da un primo consulto i medici può causare sonnolenza. E quindi il lavoratore ha cercato di spiegare la questione, non hanno voluto sentire ragione e quindi è stato licenziato. L'indomani, e quindi venerdì di mattina, tutti i lavoratori abbiamo deciso in maniera totale, assoluta, di bloccare lo stabilimento. E quindi sostanzialmente sia i lavoratori di Fincantieri ma anche quelli dell'indotto, delle piste che lavorano in asfalto, hanno picchiettato gli ingressi. Devo dire che il picchietto non c'era neanche bisogno, nel senso che la solidarietà è stata spontanea e nelle giornate di venerdì, di sabato, per chi era comandato a lavorare di domenica e straordinario anche, lo stabilimento è stato totalmente fermo. I lavoratori hanno chiesto immediatamente il reintegro al compagno licenziato. Insomma, questi sono
una buona dimostrazione di solidarietà concreta e immediata soprattutto.
Sì, assolutamente. Devo dire che la presa di posizione è stata, come dicevi tu, immediata, è stata forse il segnale che è arrivato a Fincantieri, credo che sia emblematico e deve tenerne con considerazione. Nonostante dai primi approcci Fincantieri ha detto che è irremovibile rispetto alla questione, su questo, quando volevo fare una considerazione, ammesso non concesso che questo lavoratore era stato colto da sonnolenza, per così dire, voglio ricordare che non era impegnato in nessuna lavorazione dove c'era una responsabilità su degli impianti produttivi oppure dove poteva venire pericolo rispetto alla vita o alla salute di qualche altro lavoratore, perché era relegato a lavorare in una specie di casotto seduto su una sedia ad aspettare l'eventuale chiamata per svolgere un lavoro. Quindi effettivamente sa il sapore di una vendetta e di una trappola che gli è stata tesa dalla direzione, proprio in relazione a quello a cui si era opposto qualche settimana prima, qualche mese prima.
Beh, certamente una considerazione anche abbastanza banale, se da un lato c'è l'evidente necessità di smontare un po' questo che è stato il racconto, la giustificazione che ha dato l'azienda per licenziare questo lavoratore, quindi appunto facendo il discorso che tu hai appena fatto, no? Raccontando un po' quelle che sono state le pressioni, le vessazioni che ha ricevuto in tutti questi anni, da un altro forse può anche essere l'occasione per ribadire un ragionamento, un discorso che va sui ritmi di lavoro, sul fatto dei turni di notte, cioè su tutta una serie di costrizioni, ecco, lavorative, che modificano radicalmente la vita delle persone, che siano operai, impiegati o di qualsiasi settore. Diciamo che questo è più o meno indifferente, però ecco, forse si può anche cogliere, no, l'occasione per porre questo problema, cioè nel senso, per quale motivo bisogna distruggersi la vita, perché fare il turno di notte, ecco, modifica biologicamente proprio tutto il ritmo, appunto, biologico di una persona, e di sicuro se non va direttamente ad accorciare la vita la peggiora gravemente.
Assolutamente, dici una cosa esatta, e cogli, come dire, l'elemento che ho colto anch'io, e ti dico anche perché la parte, come dire, più combattiva dei lavoratori che hanno sostenuto, diciamo, i picchetti, gli scioperi, il presidio, era proprio quella che è sottoposta ai turni di lavoro più stressanti, più faticosi, con i cambi settimanali continui, e quindi tra una settimana svegliandoti alle 5 all'alba, quella successiva fa il turno di notte, insomma veniva proprio da là. Come dicevo, al di là della solidarietà di classe, in questo caso, che è ovvio e che è evidente, veniva, diciamo, forte anche, diciamo, durante le assemblee, durante i presidi, come dire, prendere, diciamo, appunto l'occasione per ribadire che non se ne può più, insomma, di questo regime, perché di regime si tratta. Ricordo che negli ultimi mesi più di 200 contestazioni disciplinari sono state combinate a operai, per lo più operai, appunto, di Fincantieri a Palermo. Quindi c'è un clima effettivamente che viene vissuto, come dicevo poco fa, come un regime, e quindi, diciamo, come dire, secondo me l'elemento che ha fatto anche, come dire, decollare in maniera veloce e totale la protesta, la presa di posizione, come dicevi tu, viene anche proprio per le condizioni che si vivono quotidianamente all'interno della fabbrica dove lavoriamo.
Beh, di sicuro dà fiducia, ecco, sentire da te queste parole e anche questa analisi, no, dei lavoratori che maggiormente forse si sono sentiti toccati, ecco, dal licenziamento del loro compagno di lavoro, dà fiducia perché, ecco, descrive un quadro per cui non si tratta di una classe operaia esclusivamente sulla difensiva, ma ecco, vuole iniziare anche, no, a porre dei problemi di miglioramento della propria vita. Detto questo, io ti chiederei se in questi pochi giorni in realtà si è smosso qualcosa, o se le uniche voci che si sentono sono quelle che dicevi prima, cioè che Fincantieri rimane ferrea e rigida sulla propria posizione di non tornare assolutamente indietro, e di conseguenza come pensate di portare avanti una mobilitazione che raggiunga l'obiettivo del reintegro del vostro collega.
Sì, considera che purtroppo, per fortuna, conosciamo bene, diciamo, la nostra controparte, quindi negli anni più volte ci siamo scontrati in maniera, diciamo, anche totale, insomma, contro Fincantieri. Alcuni degli episodi vincenti sono venuti fuori dopo scioperi di 21 giorni consecutivi, un'altra dopo un'occupazione di fabbrica, insomma, quindi sempre risolti quando si è esercitato un livello di conflitto lungo e anche, insomma, alto da un punto di vista, appunto, diciamo, qualitativo. Quindi, coscienti di questa questione, stiamo provando ad elaborare, e quindi sicuri del fatto che sarà una lotta ad ampio, diciamo, raggio, stiamo cercando di elaborare, insomma, delle forme di lotta che da un lato non sfianchino totalmente il salario dei lavoratori, che ricordo che tra l'altro sono da lunghi periodi di cassa integrazione, quindi questo è un elemento che bisogna considerare nella tattica da mettere in campo, e quindi non ci sfianchino soltanto da un punto di vista del salario, ma anche da un punto di vista, diciamo, come dire, mentale, perché chiaramente uno scontro è di questo tipo stanca anche sotto questo punto di vista. Quindi domani andremo in assemblea e insieme a tutti i lavoratori proveremo a mettere in campo, diciamo, delle forme di lotta che ci permettono di tenere viva la questione sull'argomento, e dall'altro lato si sta già muovendo anche una questione come affrontare eventualmente legalmente anche l'eventuale reintegro, e di pari passo stiamo già organizzando una cassa di solidarietà per sostenere le spese legali, ma anche e soprattutto il sostentamento del compagno e della sua famiglia. Nei prossimi giorni metteremo appunto
Ci sei?
Sì.
Ok, no, ecco, l'ultimissima domanda al volo, proprio perché parlavi di cassa di solidarietà, ti volevo chiedere se c'è stata una risposta al di là della classe lavoratrice della città di Palermo rispetto a questo licenziamento e rispetto alla mobilitazione appunto immediata che c'è stata da parte di 500 lavoratori, che non sono pochi, anzi sono tanti. E se per esempio, scusami, prevedete nella questa campagna di lotta, ecco, che dovete andare a strutturare anche un intervento più allargato, no? Rispetto alla semplice fabbrica, ma quindi a tutta la città.
Guarda, degli avvicinamenti, per così dire, ci sono stati, però rientrano sostanzialmente in quelli classici, nel senso che sono venuti a sostenere i ricchetti compagni del centro sociale Scaccio, del centro sociale Anomalia. Si è fatto vivo qualche componente insomma della sinistra, per così dire, palermitana, però in effetti la questione al momento è rimasta all'interno dell'ambito della fabbrica, quindi, però capisci, sono i primi due giorni, se non si monta effettivamente bene la questione anche mediaticamente, quel livello che dici tu non si mette in moto, quindi insomma al momento ancora al di là di quelle classiche che su cui diciamo ormai contiamo ciecamente, non abbiamo avuto altri riscontri.
Va bene, senti, come Radio Onda Rossa proveremo, anzi sicuramente cercheremo di dare gli aggiornamenti che verranno, sia come programma trasmissione di Corrispondenze Operaie, sia in generale negli spazi redazionali, per cui l'invito è a tenerci informati e l'invito a noi stessi a mantenere alta l'attenzione sulla vicenda. Detto questo, io ti ringrazio, è un grosso in bocca al lupo e anche un abbraccio solidale al lavoratore che è stato licenziato.
Grazie dello spazio, grazie dell'attenzione che come sempre Radio Onda Rossa e Corrispondenza Operaia ci dedica. Grazie veramente.
Grazie a te, buona giornata.
Ciao, buona giornata.
Ciao.
Lo metto a dura prova, non ne voglio più, anzi ne voglio ancora. La rabbia cova, un secondo sembra un'ora. Collezionisti di ogni male come il vaso di Pandora. E fino ad ora sono rimasto calmo, pugni chiusi ma le mie falangi perforano il palmo. Vene gonfie come petto e gola, mole di pile che pompe, non c'è niente che mi consola. Sono come il tempo quando è nuvoloso, grigio come l'umore di chi ha subito il peggio e sfregio. Fagheggio, poteva andarmi peggio, ma nel peggio ci passeggio e fra le merde mi destreggio. Il fumo denso rende l'aria irrespirabile, istante stabile, nessun confine invalicabile. Lacrime forzate, sirene spiegate, fuoco sui blindati e noi sulle barricate. Conseguenze derivate da vite devastate, anime infuocate, tutt'altro che indignate. Voi che manganellate, voi che vi scandalizzate, voi milioni di cazzate, noi sulle nostre strade, gente strana, insana, o come cazzo la chiami. Vieni bene a mente, fra di noi zero infami. 15 ottobre, 14 dicembre, scosse che fomentano la rabbia, quella di sempre. E questo vento chissà dove che ci porterà. Scappano tutti ma nessuno se ne va da qua. Che succede? Che cazzo succede? Parliamo! La terra trema nel bel paese. Siamo voci che non hanno capitolo. In bilico tra l'infinito e il patibolo. Che succede? Che cazzo succede? Raio! La terra trema. La mia battaglia è persa, ma la combatto e sarà dura. Mediatica dittatura dentro quattro mura. Io mi prendo cura di chi ci avvicino e finché dura, senza confini tra l'amore e la paura, mentre l'opinione pubblica ci giudica, la società civile si indigna su Repubblica, e c'è chi duplica milioni stanziati per l'ordine pubblico, i tagli reiterati mentre noi paghiamo il debito, ma non ci stiamo, perquisiti e denunciati, non si parla, non si scrive dei danni che ereditate, è solo buoni o cattivi, violenti e non violenti, dicotomie del cazzo, ora che brucia 420 come i vostri editoriali, le campagne elettorali, libero di non votare, vengo dai centri sociali e vi ho rubato quello che mi spetta, ora non vi temo, tra l'esaltazione mistica e il masochismo estremo, questo vento chissà dove che ci porterà, scappano tutti ma nessuno se ne va da qua, che succede, che cazzo succede, parliamo, la terra trema nel bel paese, siamo voci che non hanno capito, loro in bilico tra l'infinito e il patibolo, che succede, che cazzo succede, Riot, la trema.
E allora torniamo in onda quando sono le 12:42, perché abbiamo la seconda corrispondenza, quindi in fretta e furia stiamo cercando di completare questa puntata di Corrispondenze Operaie. Abbiamo in collegamento un compagno che è anche un lavoratore della ricerca, e partiamo parlando di questa iniziativa, un'assemblea in piazza che c'è stata ieri sotto Palazzo Vidoni, partecipata da lavoratori di vari centri di ricerca e anche da alcuni sindacati sia confederali che non confederali, magari anche sindacati di base. Ecco, quindi passerei immediatamente la parola a... ci senti?
Sì,
perfetto,
sì, mi sento.
Ok, ciao, ci siamo, ti... quindi niente, prima di tutto, se ti va di raccontarci di cosa si è parlato in questa assemblea che c'è stata ieri.
Sì, come coordinamento precari dell'Istat avevamo risposto all'appello internazionale che veniva dal movimento francese, contestualizzandolo però diciamo dentro una specificità italiana, ed è quella che vede il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Funzione Pubblica, emettere un decreto di riforma degli enti pubblici di ricerca che ristrutturerà totalmente il mondo degli enti pubblici di ricerca, consegnando diciamo un po' ad essere una filiale sfortunata dell'università post Gelmini. Infatti questa riforma prevede una precarizzazione selvaggia nella fase di reclutamento, con chiamate nominali, concorsi dove per legge non può accedere più del 10% dei candidati e così via. Abbiamo ovviamente questa legge si abbatte pesantemente in primo luogo sul precariato, ma anche sulle altre figure di ruolo degli enti pubblici di ricerca, in particolar modo i collaboratori tecnici degli enti pubblici di ricerca, sono figure lavorative supportano l'attività di ricerca, in realtà la fanno essi stesse, ma sono inquadrati a dei livelli inferiori, potremmo dire, insomma, sono sotto inquadrati, e che su cui la riforma non spende una parola, probabilmente perché li vuole lasciare, come dire, al progressivo restringimento al blocco del turnover. Insomma, su questo contesto ci siamo confrontati tra lavoratori degli enti pubblici di ricerca, e abbiamo convenuto di coordinare, il tempo non ci ha aiutato, però abbiamo convenuto di coordinare una serie di iniziative nelle prossime due settimane, che di far uscire un nuovo appello a tutti i lavoratori, i ricercatori precari e non degli enti pubblici di ricerca, per rilanciare una nuova convocazione all'inizio di giugno. In questo momento negli enti pubblici di ricerca ci sono una serie di situazioni molto, molto frammentate, perché una difficoltà appunto è quella di trovare dei significanti. Oggi già, per esempio, i lavoratori dell'ISPRA sono in presidio di fronte al Ministero dell'Ambiente, perché la situazione dei bilanci dell'ISPRA non è stata validata dai revisori contabili, e quindi questa cosa mette a rischio la proroga dei contratti dei precari. L'ISPRA ha dei problemi, nel senso che tipo un grosso parte del suo personale è destinata a essere sottratta all'istituto di ricerca e mandata in agenzie governative strumentali, e così via. Insomma, all'Istat c'è una mobilitazione che va avanti da anni per la stabilizzazione dei precari. Si tratta di riuscire a connettere con un filo rosso tutte queste situazioni, e di capire che in realtà questo provvedimento apparentemente solo tecnico è un provvedimento che ha un'ispirazione politica, insomma, molto forte, molto marcata, che vuole sottrarre di quei vertici apicali degli enti pubblici di ricerca, cioè quindi i primi e i secondi livelli, al mondo normale contrattualizzato del pubblico impiego, e di parlare ai dirigenti dello Stato. Per tutto il resto dei dipendenti si prepara una precarizzazione molto spinta in stile università Gelmini.
Senti,
raccoglieremo tutte le forze, insomma, per tentare di bloccare questo progetto.
Senti, avrei alcune domande. In realtà la prima che avrei voluto farti hai già risposto ampiamente, cioè discutendo di quello che prevede questa nuova riforma. Ti volevo chiedere come si può valutare la riuscita dell'iniziativa dell'Assemblea in Piazza di ieri, sia numericamente che anche qualitativamente, e poi come queste due settimane, chiaramente anche hai detto, hai lasciato intendere che il clima, non il meteo, non ha aiutato, e poi per le prossime due settimane, se nella tua opinione ci sono tutte le carte in tavola per poter strutturare una mobilitazione e comunque le iniziative che avete scelto di fare.
Allora, la partecipazione in realtà, appunto, data il clima, non è stata in realtà neanche brutta. C'erano una settantina di persone. Il mondo degli enti pubblici di ricerca, un mondo che non è abituato a stare sulle barricate, insomma, quindi vedersi domenica in 70 per discutere di questioni di lavoro è anche un dato da registrare positivamente. Ci ha accolto il centro sociale di Alto, riparandoci poi dalle intemperie. Abbiamo potuto ragionare tra una presenza, in realtà era anche varia, ovviamente c'era una presenza preponderante di dipendenti Istat, avendolo convocato noi, però c'era lì c'era l'ISS, è arrivata poi l'ISPRA, e c'erano anche delle precarie dell'Istituto di Aria Biometrica del CNR che venivano da Pisa e che con cui siamo entrati in connessione grazie alla mobilitazione contro il governo Renzi. Ecco, questo per esempio è un dato politico che incoraggia, perché dimostra che c'è una sensibilità, anche una voglia di mettere in campo delle iniziative contro questo clima di liquidazione della ricerca pubblica, che se poi ci si pone su un livello politico di contrapposizione, magari si incontrano, si riescono anche a fare delle cose. Come si valuta le prossime due settimane? Non, in realtà non lo sappiamo. Sicuramente metteremo in campo tutta tutta la capacità possibile, e poi vedremo tipo cosa si è riuscito a muovere. Le premesse sono buone, perché in realtà ripeto, in questo mondo tipo così frammentato ci sono una serie di situazioni, diciamo, anche drammatiche, che stanno venendo un po' al pettine, e che potrebbero trovare nell'opposizione alla riforma il loro naturale fuoco, il loro naturale bacino, così speriamo noi. E poi per il resto, insomma, vedremo.
Va bene, senti, un'altra domanda che ti volevo fare: all'interno dei centri di ricerca la situazione sindacale, più o meno, se ci puoi fare una descrizione di che cosa c'è, che qual è il quadro, ecco.
Sì, in realtà è raro che ci siano delle iniziative all'interno degli enti pubblici di ricerca, che sono una parte comunque della pubblica amministrazione. È raro che ci siano delle iniziative così di dati non sindacali, se non iniziative periodiche. Un'eccezione in questo tipo fa l'ISTAT, fa il mio istituto, dove in realtà appunto si ha la vertenza dei livelli più bassi dei lavoratori, i quarti ottavi, si ha la vertenza dei precari, gestita primariamente da comitati informali. Per il resto il mondo sindacale è quello diciamo confederale, è da una parte è prevalentemente USB tipo dall'altra, con però c'è da dire con importante presenza tipo dell'USI RTP, ricerca, un pezzo dell'RTP non confluito nell'USB ai tempi, che era addirittura firmataria di contratto, e pur sindacato di base, era addirittura un primo sindacato, un sindacato, uno dei sindacati maggiormente rappresentativi in molti enti. Adesso in realtà attraversa una fase, come dire, organizzativa, diciamo un po' diversa, un po' conclusiva per certi aspetti. Mentre tipo l'USB è presente tipo al contrario in molti altri enti, promuove la mobilitazione dell'ISPRA, di cui dicevo prima poco fa, è presente anche all'ISTAT e all'ISS e in molte altre situazioni. Diciamo che c'è un problema, il problema di fondo della questione sindacale, che anche, diciamo, oltre la volontà stessa dei sindacati, molto spesso l'appartenenza sindacale si rivela un ostacolo, diciamo, a un dialogo un po' più largo fra gruppi di lavoratori che sono abituati magari a muoversi solo in base a quella singola appartenenza. Questo vuol dire che se un sindacato di base convoca un'iniziativa, magari non ci viene il lavoratore iscritto al sindacato confederale; se il sindacato confederale convoca l'iniziativa, non ci verrà il lavoratore iscritto al sindacato di base.
Cose viste, cose che si vedono in tanti ambiti lavorativi, purtroppo.
Esatto, ma particolarmente nel settore pubblico, vorrei dire, tipo, che è stata una, in questi anni è stata una peculiarità particolarmente evidente nel settore pubblico in generale, e con il risultato in realtà che, nonostante 7 anni di blocco contrattuale, non c'è niente praticamente in campo, e nonostante la sentenza della Corte Costituzionale che dice che ci vuole un rinnovo contrattuale, non c'è in realtà in campo un vero movimento dei lavoratori in grado di chiederlo. Quindi noi abbiamo lanciato con il coordinamento precario dell'Istat, siamo una struttura appunto che coordina posizioni le più diverse, abbiamo tentato di lanciare questa iniziativa proprio perché l'opposizione alla riforma non fosse vittima di questi meccanismi di incastro abbastanza complicati, insomma.
In qualche modo i sindacati hanno dovuto rispondere a questo appello alla...
Sì, ieri erano presenti già delegati, anche delegati RSU, per esempio della CGIL, e delegati e sindacalisti dell'USB. Ha aderito anche all'iniziativa di ieri anche da Will Ricetta, quindi speriamo che ci si muova verso, insomma, i primi passi di un'opposizione a questo provvedimento, che abbia, come dire, come parole d'ordine semplicemente l'inemendabilità e il rigetto di questo provvedimento, la richiesta di un finanziamento minimo alla ricerca italiana, una sanatoria per il precariato e la tutela dei livelli inferiori per degli enti pubblici di ricerca. A partire da questa cosa, da queste quattro semplici parole d'ordine, probabilmente si può tentare di raccogliere lo scontento che esiste tra gli dipendenti degli FR.
Va bene, prima di salutarci, ci sono già delle date certe di appuntamenti, di iniziative, mobilitazioni o di nuove assemblee?
No, in realtà appunto che da oggi i dipendenti dell'Istra saranno in foto, saranno in presidio di fronte al Ministero dell'Ambiente, e per il resto vi comunicheremo tutto ciò che avverrà. Probabilmente abbiamo, insomma, anche all'Istat bollono delle cose in pentola, che non è il caso di dire adesso qui, comunicheremo quando avverranno, ok?
Va benissimo, allora, come già stiamo facendo negli ultimi mesi, manterremo anche in questo caso alta l'attenzione sulle mobilitazioni che avvengono nel mondo della ricerca, e ti ringraziamo per questa corrispondenza e questo racconto, e un grosso in bocca al lupo per il proseguo delle iniziative.
Grazie a voi.
Ciao, 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 buona giornata. Bene, sono le 12:59, siamo riusciti a mantenerci nello spazio entro le ore 13 per questa puntata di Corrispondenze Operaie, e questo piccolo stacco musicale per concludere la puntata. A risentirci ovviamente lunedì prossimo, sempre con questa trasmissione che tratta delle vertenze e delle lotte che nascono sui luoghi di lavoro e nel mondo del lavoro. Siete ovviamente in ascolto sulle frequenze 87.9 di Radio Onda Rossa. A presto. Getting fast.
tell you what to say. Tell them that the Nazis never really went away. They're out there burning houses down and peddling racist laws.